ascoltando La Giusta Frequenza.
Giovani reporter della memoria.
Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità per il Ministero dell'Istruzione e del Merito.
Fondazione Media Literacy.
30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
Buongiorno, siamo Maria Grazia, Giulia e Ginevra della classe 4B del liceo scientifico da Guiri Alighieri di Partanna. Nel nostro podcast vi racconteremo la storia della guerra di mafia nel nostro paese, Partanna, una guerra che è avvenuta 30 anni fa, ben prima che noi nascessimo, ma che ha lasciato segni, testimonianze e ferite che rimangono aperte tutt'oggi. Per raccontarvi questa storia abbiamo deciso di leggere alcuni estratti dal libro di Giacomo Di Girolamo, L'Invisibile, e dall'Ultimo Padrino di Luca Ponzi, e di intervistare Giovanna Ragolia, vedova partannese di una vittima innocente di mafia.
Siamo nel 1987, un evento passa inosservato. Un posto di blocco dei carabinieri, appena dopo Sala Paruta, nel cuore del Belice terremotato. L'appuntato mostra la paletta, chiede le generalità di tutti gli occupanti, sono 4, poi li lascia andare. Annota i nomi di Giuseppe Clemente, classe 1964, nipote dell'omonimo capomafia di Castelvetrano. Francesco Accardo, della famiglia dei Cannata di Partanna, classe 1939. Giuseppe Accardo, detto Mantellina, classe 1924. Sono i più anziani, ma sembrano portare il rispetto al quarto uomo, uno lungo, serio, il volto di ghiaccio. Sta seduto dietro ed è l'ultimo a mostrare i documenti. Si muove con gesti lenti, bianchi, sembra lui il Papa. Parliamo di Messina Denaro Matteo Di Francesco, classe 1962, e sta per iniziare quella che è la loro guerra. Gli Accardo, cioè Cannata, vorrebbero comandare a Partanna. Purtroppo però non comandano mica loro, di fatto comandano gli altri, gli Ingoia, storica famiglia mafiosa della zona con attività radicate in tutto il mondo. Il primo avvertimento scatta il 6 giugno. Va a fuoco l'auto di Antonio Ingoia. La guerra è cominciata. Il 7 gennaio 1988, ignoti sparano con un fucile a pallettoni a Francesco Accardo, che resta ferito. Un uomo, tale Giuseppe Stassi, lo aiuta e lo accompagna a casa della madre. L'appuntamento con la morte è solo rinviato al 29 giugno, il ventre squarciato dalle fucilate accanto al cancello della villa di un gioielliere di Partanna. Il fratello Stefano subisce la stessa sorte. Scampa al fuoco nemico a metà luglio, ma viene ucciso un anno dopo, l'11 luglio 1989. Il 12 aprile 1990 verrà ucciso anche Stassi, colpevole di aver prestato soccorso al boss. Nel frattempo la risposta degli Accardo è arrivata ed è stata violentissima. È forse il caso di Lupara Bianca più grave in provincia di Trapani. Scompaiono, insieme, Filippo Ingoia, il figlio Pietro e un amico. Ancora, il 20 settembre 1989, a Sala Paruta muore assassinato Giuseppe Baiamonte. Il 15 ottobre, le abitazioni di Francesco Rallo, Antonino Trinceri e Antonino Tumbarello vengono colpite da una scarica di proiettili. Il fratello di Filippo Ingoia, Pietro, viene ucciso il 3 dicembre. Il 4 febbraio 1990 viene collocata una bomba nella Fiat 850 di Rosario Accardo, fratello di Stefano. L'attentatore muore nell'esplosione, si chiamava Antonino Scirè. L'11 luglio 1990, mentre il paese vive le notti magiche d'Italia 90, vengono eliminati Giuseppe Piazza e Rosario Sciacca. Dopo l'omicidio dell'architetto Ingoia, Piazza aveva capito di essere in pericolo ed era scappato dall'Italia. Poi era ritornato e si era messo in contatto con dei mafiosi, chiedendo loro perdono e pietà. Gli risposero di non preoccuparsi, acqua passata. Lui era tornato a vivere a Partanna più sereno e fu ucciso. È il 31 agosto quando, ai Mercati Generali di Palermo, viene ucciso l'autotrasportatore Isidoro Cesare, uomo degli Accardo. altre date, altri nomi. Il 15 settembre Gaetano Ragolia, il 28 novembre Antonino Russo, che era autista di autobus e compare d'anello di Pietro Ingoia. 1991, Salvatore Atria viene ucciso il 24 gennaio, stava abbassando la saracinesca della sua sala giochi. Nicolò Atria cade invece il 24 giugno. Il giorno dopo Antonio Cullotta si salva per miracolo. A settembre viene ucciso Francesco Lombardo a Castelnuovo, in provincia di Pavia. Era fuggito da Partanna perché aveva saputo che Cannata lo avevano inserito nella lista nera. Non è bastato. A fine anno è il turno di Carlo Salvatore Favara, detto l'Avvocaticchio. Poi però arrivano tre donne, Rosalba Triolo, Piera Aiello, Rita Atria, e decidono di raccontare al mondo quello che sta succedendo. Paolo Borsellino, procuratore di Marsala, ascolta il racconto delle donne di Partanna. Decide di cominciare a indagare su Messina Denaro, di avviare indagini approfondite su un contesto criminale che finora è stato solo sfiorato dall'attenzione dello Stato. Borsellino ha capito tutto. Ha capito che la provincia nasconde un cuore di tenebra. Sollecita i suoi collaboratori, è impaziente, vuole prenderlo prima che sia troppo tardi. Purtroppo non ne avrà il tempo.
Come abbiamo sentito nelle parole del libro di Giacomo Di Girolamo, l'11 giugno 1990 Rosario Sciacca fu vittima innocente di un agguato mafioso che aveva come obiettivo Giuseppe Piazza, un camionista con numerosi precedenti penali. Luca Ponzi racconta così l'episodio nel suo libro L'ultimo padrino.
Non aveva nessun legame con la mafia. Rosario Sciacca, un muratore di 38 anni con l'unica colpa di trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato. Siamo a Partanna, un popoloso paese della Valle del Belice, da tempo al centro di traffici poco puliti. Rosario è insieme a un camionista, Giuseppe Piazza, che negli affari mafiosi era invischiato fino al collo, ben noto alle forze dell'ordine soprattutto per avere un fascicolo penale, spesso una spanna. Piazza era stato anche il guardaspalle dell'architetto Antonio Ingoia, ucciso un anno prima in agguato. In occasione aveva risposto al fuoco ed era riuscito a sfuggire ai colpi. I killer arrivano a bordo di due auto, una Peugeot 205 e un furgone Citroën, rubate a Mazara del Vallo. Il copione è sempre lo stesso in quegli anni in Sicilia. Inchiodano, scendono e fanno fuoco. Giuseppe Piazza, da tempo al centro della faida che stava attraversando il paese dopo la morte del boss Salvatore Accardo, muore sul colpo. Ma viene ucciso anche Rosario Sciacca, vittima innocente della mafia, che ogni mattina si alzava per andare a guadagnarsi onestamente il pane in un cantiere. Siamo in pieno giorno, restano feriti pure tre passanti. E Matteo Messina Denaro cosa c'entra? C'entra. Perché ormai la Valle del Belice è sotto il suo controllo e in quell'auto, seduto accanto al guidatore, c'era proprio lui. In quel gruppo c'era anche Antonio Patti, un killer al servizio delle cosche, con ben 38 omicidi sulle spalle. Durante le udienze del processo Omega, conclusosi con 27 ergastoli ad altrettanti mafiosi trapanesi, racconta quell'agguato. I membri del gruppo di fuoco uscirono da un garage con l'auto. Messina Denaro stava seduto davanti. Erano armati di pistole e un fucile. Davanti c'era un furgoncino, dal quale, arrivati sul posto, scese Vito Mazzara, che si inginocchiò e sparò alcuni colpi con il suo fucile, colpendo alla nuca Piazza. Subito dopo, Giovanni Leone, armato di mitra, sparò ad un uomo che era in piedi vicino a Piazza. Poi Messina Denaro esplose a sua volta un colpo in aria per spaventare i passanti. Il tutto in pochi secondi, forse un minuto.
Questo è il tragico racconto, nelle parole di Luca Ponzi, della morte di Rosario Sciacca. Stamane abbiamo avuto il piacere di intervistare nella nostra scuola la vedova Giovanna Ragolia, 68 anni, alla quale abbiamo chiesto cosa ricordasse di quel giorno.
Di quel maledetto mattino ricordo poco, perché non avevo capito che trovandolo lì steso a terra con un lenzuolo sopra poteva essere successo quel dramma che poi ho capito dopo tanto tempo. Pensavo fosse caduto dalla demolizione che stava facendo. Invece non fu così, perché lì erano due lenzuoli dove lui, innocente, aveva pagato per un criminale schifoso a cui sei killer spararono, ma uccisero anche lui.
Prima della tragica morte di suo marito, come ha vissuto il periodo della guerra di mafia in paese?
Sinceramente, i primi tempi non avevo capito molto bene, ma quando mi sono rialzata, ma da questo dolore così grande, perché in quell'istante ti strappano il cuore, non sai come fare. Ma poi mi sono svegliata e quindi ho un po' capito tutta la storia e mi sono costituita parte civile e sono stata per 6 anni al processo Mega a Palermo, è iniziato all'aula bunker del Lucertone e poi conclusosi invece al San Giuliano a Trapani. Sì, sono stati tutti condannati perché uno dei maledetti killer, Antonino Patti, aveva fatto il collaboratore di giustizia e aveva descritto minuziosamente quello che quel maledetto mattino era successo. Sono stati condannati tutti con l'ergastolo, ma rimaneva il criminale più criminale della storia d'Italia, Matteo Messina Denaro, perché già era latitante. Ma il 16 gennaio 2023 lui fu arrestato o si fece arrestare. Questo mi rimane questo dubbio, perché è strano che l'hanno arrestato molto delicatamente, mettendoselo a braccetto, mancava soltanto che mettessero un tappeto rosso. Vabbè, è andata così.
Quindi, quali sono state le sue emozioni quando ha preso la notizia dell'arresto di Matteo Messina Denaro? Cosa pensa che le autorità avrebbero potuto fare meglio per evitare la latitanza di questo criminale per quasi 30 anni?
Certamente. Mi pare impossibile che un criminale così possa vivere in un paesino come Campobello di Mazzara, un paesino non so di quanti mila, 7-8 mila abitanti, e nessuno mai seppe chi era, né marescialli, né vigili urbani, né sindaco, né cittadini comuni. È strano.
Abbiamo visto i manifesti da lei esposti a Partanna, che dimostrano la forza che lei ha avuto in tutti questi anni nel lottare per la giustizia che suo marito merita. Cosa l'ha spinta a non mollare mai e a non far vincere la paura?
Ma certamente il grande amore per quell'uomo così bello, buono e onesto. E poi, ragazzi, io faccio un appello accorato a tutti voi giovani. Mai, mai abbassare la testa, mai dire sì, mai chiedere favori. E quindi io ho sempre vissuto così.
La signora Ragolia ha poi deciso di leggere questa poesia che le è stata dedicata da un insegnante che ha conosciuto in una delle varie scuole in cui continua a raccontare la sua storia e a tenere in vita il ricordo dell'amato marito.
L'inferno nel cuore. Scappate, correte, or fugge la gente, rumori di spari, nessuno li sente. Succede che adesso è tutto confuso, la morte è arrivata, il piano è concluso. Giovanna ora è sola, nel buio cammina, tenendo la mano alla figlia bambina. Che fu? Che successe? Che grida la gente? Dov'è mio marito? Nessuno sa niente. La ruspa muoveva quel giorno la terra di chi progettava nel petto la guerra. morì tuo marito, si chiuse il sipario, Giovanna di fronte, hai solo il calvario. E gli occhi socchiude, pensando che è un sogno, si vuole svegliare, ne sente il bisogno. Stringendo la figlia bambina nel letto, si sente strappare il cuore dal petto. La vita è cambiata, non c'è più l'amore, ti resta soltanto l'inferno nel cuore. Giovanna si alza e traccia il sentiero di ciò che da ora le importa davvero. Inizia la guerra al male che umilia e sporca con il sangue la nostra Sicilia.
Il podcast Guerra di Mafia a Partanna è stato realizzato dalla classe 4B dell'Istituto Scientifico D'Aguirre Alighieri nell'ambito del progetto nazionale La Giusta Frequenza nell'aprile del 2024.